lascio entrare.
Amici.
Non c'è nessun corso. Tu hai bisogno subito delle tue posizioni.
No, no, perché hai saranno di commentarmi dopo.
Tu comincia qui.
No, non è indispensabile, sento anche.
Sì, va bene.
Vado. Buongiorno a tutti anche da parte mia, a tutti voi che avete avuto il coraggio, nonostante l'afa il sabato mattina, di intervenire ad una presentazione, ad un evento un po' particolare, che è quello della presentazione di un archivio, oserei dire archivio storico o semistorico, anche perché appunto il fatto stesso che il principale attore di queste carte sia scomparso, ne fa comunque, almeno nella parte fondamentale che io ho esaminato fino ad oggi, un archivio che, se non è del tutto sedimentato, in realtà si va sedimentando. Prima di iniziare l'illustrazione del lavoro che io ho iniziato, in realtà, come diceva prima la nostra Presidente, non si tratta di un lavoro concluso, ma di un lavoro in fieri, sia perché si tratta di materiale non tantissimo come quantità, ma particolarmente, come posso dire, diverso nelle sue declinazioni, si va dalla lettera ai direttivi della parrocchia, alle agende, insomma, la documentazione è decisamente varia e molteplice. Prima di iniziare la mia illustrazione, vado. Anch'io vorrei spendere due parole per ringraziare alcune persone. In realtà, in primo luogo, vorrei ringraziare la Presidente, il Consiglio di Mamre, che hanno avuto questo pensiero estremamente importante di avviare il riordino, ma soprattutto di averlo affidato a me. Potevano scegliere mille altre persone, ed è vero che per l'archivista che fa questo lavoro a livello professionale, teoricamente un archivio vale l'altro. In realtà l'archivio di una persona, che sia Don Pierino, come citavo io, facendo magari un paragone un po' azzardato, che sia Giuseppe Zanardelli o un personaggio del passato, l'archivio di una persona è molto particolare rispetto, che so, all'archivio di un ente pubblico, perché in realtà, avvicinandosi alle sue carte, permette un contatto, direi, quasi intimo con questa persona, con i suoi sentimenti, la sua cultura, pregi e difetti, cosa che quando si affronta l'archivio di un ente pubblico, questo rapporto è sempre più distaccato. Ecco, insieme al direttivo Mamre, che ha voluto iniziare questo intervento e affidarlo alla sottoscritta, avrei da ringraziare soprattutto due persone, sempre di Mamre, a cui devo tanto, di cui la prima è Silvia Martinelli, che ha fatto negli anni passati un grande lavoro di raccolta della documentazione, diciamo così, è una prima scrematura, e l'altra Silvia Mombelli, che è una maga in tutte queste cose collegate all'informatica, e dire mi ha supportato è un eufemismo, in realtà è stata la vera creatrice di quella sequenza, di questa presentazione poi fotografica, di, non oserei dire dei documenti più importanti, ma di alcuni documenti particolarmente importanti che ci semplificano in qualche maniera il percorso, sia umano che spirituale che culturale, del nostro Don Pierino. Detto questo, cioè fin dall'inizio di questo lavoro, mi è stato esplicitamente chiesto di in qualche maniera tentare o dare una spiegazione del senso del riordinare un archivio. Tante volte ce lo poniamo anche con le carte dei nostri genitori, dei nostri nonni, cosa tenere, cosa buttare, ha senso conservare. Allora, è chiaro che un archivista vi dirà sempre che ha senso conservare, questo lo vero dirà per principio. È chiaro che quando si tratta poi di una persona come il nostro Don Pierino, e per il ruolo che ha svolto, e per la sua capacità di scrivere, perché se uno di noi non sa scrivere, vabbè, potrà lasciare in eredità qualche documento, ma non certo un grande archivio. Ovviamente la risposta è affermativa. È chiaro che vale la pena, anzi, oserei dire che proprio in questo momento, il cinquantesimo di Mamre, del percorso, se non del nostro Don Piero, delle opere da lui fondate, diventa indispensabile per motivi anche di ordine pratico, perché nessuno di noi ringiovanisce, il nostro percorso nel corso del tempo tende ad allontanarsi dai fatti, dalle cose specifiche anche di chi ha convissuto direttamente tante esperienze di Don Pierino, e di conseguenza il mantenere gli originali, perché sapete, tante persone spesso dicono, beh, ma insomma si può fare la riproduzione digitale, adesso ci sono i computer, al di là che quanto e come si conserveranno i materiali digitali è tuttora un argomento che sia a livello di archivisti che di tecnici scienziati addetti a queste cose è tutta da definire. Quanto dura un CD, quanto dura una memoria, il problema del passaggio da una tecnologia a un'altra, da un programma banalmente ad un altro, sono dei problemi estremamente seri che rischiano di mandare, di far perdere della documentazione fondamentale. E comunque l'originale, e penso che possiate condividerlo, è sempre meglio di qualunque copia. Cioè, potete anche fare la foto più bella del mondo della Pietà di Michelangelo, ma non sarà mai come la visione dell'originale. Questo, anche se può essere un po' difficile come teoria, nel senso che per gli archivisti è ovvio, il monumento, la statua, il quadro valgono quanto il documento scritto, quasi mai è bello. Non per questo però non deve essere conservato e trattato con gli stessi criteri, perché a volte diventa persino indispensabile a supporto di tutta una serie invece di documenti storici, di monumenti, di beni artistici che ne sono strettamente legati. Quindi questo è fondamentale. Nel caso poi particolare di Don Pierino è chiaro che i suoi scritti sono la testimonianza permanente di quella che era la sua spiritualità, della sua attività di sacerdote, perché da tutto questo scaturisce questo interesse per i piccoli che poi caratterizzerà, direi, una buona metà della sua vita, sia sacerdotale, sia penso mi sia concesso anche proprio di impegno umano e civile, che scaturisce certamente da questo retroterra di una fede profondissima. Questa sicuramente è il primo scopo della conservazione delle sue carte. È fondamentale avere gli originali per sapere a cosa si fa riferimento se si vogliono portare avanti le sue opere e i suoi insegnamenti. Il secondo è un motivo più prosaico, diciamo così, che appunto confrontandomi con le sorelle di Manre, cioè inizialmente sembrava una cosa un po' così campata in aria. In realtà le opere umane, ma anche quelle il cui retroterra spirituale è profondissimo, se mi è concesso anche un ordine religioso, un'associazione qualunque, in quanto realtà d'accordo a sfondo spirituale, ma sono realtà anche civili, un ordine religioso piuttosto che una cooperativa, per esistere hanno bisogno di un'approvazione, hanno bisogno di uno statuto, si devono regolamentare, se non hanno questo non possono neppure agire per attuare quelli che sono i loro scopi sociali, che so, ricevere offerte, acquisire uno stabile, ricevere delle donazioni. Di conseguenza la seconda motivazione, seppur, ripeto, decisamente prosaica, è quella della conservazione della documentazione prodotta da Don Pierino, no? Mi si permette un esempio che mi è stato fatto. Lo stesso Don Pierino a un certo punto si rese conto che doveva dare una figura giuridica alla sua attività, che credo inizialmente sia stata quella forma cooperativistica. Perché se qualcuno faceva una donazione e la faceva lui, tutto questo doveva seguire una determinata procedura giuridica, mentre se veniva fatto ad un'associazione senza scopo di lucro, sia l'aspetto fiscale che insomma tutti gli aspetti di contorno potevano essere ben diversi. Ecco, anche questo è fondamentale. Qualcuno potrà dirmi, vabbè, cosa c'entra con la spiritualità di Don Pierino? Ebbene, permette comunque di ricostruire una realtà, e una realtà molto importante per come si è andata sviluppando. E non è sicuramente, non è secondaria rispetto alle opere. Diciamo che è più facile capirlo a livello di ordinazione sacerdotale, i decreti vescovili, la nomina a parroco. In realtà accanto a queste particolarità c'è anche questo aspetto che riguarda, chiamiamolo così, temi più materiali, più contingenti, ma che nel corso degli anni l'abbiamo già anche verificato per una chicca archivistica proprio a proposito di Mamre, che quello che viene scritto in questo momento a scopo, oserei dire, quasi fiscale, e mi riferisco alla celebrazione della prima messa, all'inaugurazione ufficiale dal lato spirituale della comunità Mamre, in realtà salta fuori da un registro, potrei dire, quasi di carattere economico più che spirituale. Ecco, queste chiaramente sono le motivazioni di base. Dopodiché, in questa prima fase del mio lavoro, io mi sono occupata sostanzialmente di due spezzoni dell'archivio di Don Pierino, e cioè del carteggio relativo agli anni della formazione, che è un carteggio minimo, come è ovvio per tutti noi, insomma qualche pagella, qualche diploma, fino alle sue attività, come curato di Calcinato, e poi la gestione delle parrocchie di Berlingo e di Clusane, per concludere. Tutto questo, chiaramente, per quel che riguarda questo carteggio non strettamente frammisto alle sue opere sociali, che invece riemergono in questo purpurì, che sono le famigerate o leggendarie agende, che sono un centinaio e che, di cui io mi sono occupata in maniera, diciamo così, primaria, e che costituiscono una panoramica delle sue attività, dei suoi molteplici aspetti, più o meno dall'inizio degli anni Ottanta fino alla sua morte. Queste agende, tengo a ribadire, per chi magari non l'ha già letto sul notiziario Raffaele, queste agende sono in realtà solo formalmente, nel senso che, come capita, a noi si acquista piuttosto che le varie ditte ci fanno omaggio di un'agenda, e noi nel corso dell'anno che viene la utilizziamo per indicare i nostri appuntamenti, impegni, eccetera, eccetera. Direi che a Don Pierino questo tipo di uso era totalmente sconosciuto. Per lui l'agenda era un materiale scrittorio solido che aveva portata di mano e che quindi utilizzava in base a quando gli serviva. Ecco, io faccio questo esempio di un'agenda dell'84, ecco, ci tengo a specificarlo perché questi sono i drammi degli archivisti, ma come la schedi una cosa del genere? Va bene?
Sì, sì.
Allora, qualcuno verso la fine dell'anno 83 gli regala l'agenda dell'84. Don Pierino probabilmente ce l'ha lì comoda e ci si tuffa. Quindi già sull'agenda dell'84 scrive cose dell'80, ancora dell'80, degli ultimi mesi dell'83. Poi abbondantemente la usa almeno fino a metà anno dell'84, dopodiché probabilmente viene dimenticata su uno scaffale di cassetto. In successive occasioni, probabilmente non c'aveva null'altro a portata di mano, questo, e quindi la riutilizza nel 95 per scrivere un paio di cose, per scrivere un altro testo nel 99 e ancora nel 2000. Oltretutto, non è che i contenuti delle singole agende sono omogenei, talvolta sì, perché, come alcuni di voi sapranno, che so, Don Pierino scriveva a 360 gradi. Poteva preparare le omelie per la domenica, scrivere la commedia piuttosto che il dramma da rappresentare a Pasqua, o piuttosto che quello da rappresentare in oratorio a Natale. no? Poteva scrivere la minuta della richiesta, che so io, alla provincia di Brescia su un problema relativo ai pescatori del lago di Seo. Ecco, tutto questo chiaramente quasi mai in maniera organica, ma ripeto, man mano che si presentava la necessità e soprattutto man mano lui utilizzava la gender, man mano probabilmente se lo scriveva in canonica utilizzava le ultime che c'erano lì, piuttosto che se lo scriveva nel suo studio. Ecco, questo ha creato, diciamo così, non pochi problemi a livello di schedatura, perché in un primo momento si pensava di fare una cosa molto più semplice, solo che in realtà fare una cosa più semplice è dire che in quell'agenda, che era dell'84, ma in realtà era stata utilizzata dall'83 fino al 2000, che l'agenda conteneva scritti di Don Pierino, oddio, ecco, non valeva la pena. La schedatura invece singola, dei singoli scritti, a cui aggiungo i ritiri spirituali predicati all'universo, ecco, la schedatura chiaramente ha richiesto un problema maggiore, un impegno lavorativo maggiore, che però permetterà alla conclusione del lavoro di avere quello che oggi, grazie al cielo, l'informatica ci permette, ovvero di avere un inventario virtuale, un inventario virtuale nel senso che potremo avere gli iscritti sia in ordine cronologico, cioè un indice degli iscritti, perché non è che uno toglie il pezzo dall'agenda per ricostruire l'ordine, piuttosto che un indice tematico, vogliamo trovare tutti i ritiri spirituali fatti alle famiglie e con delle parole chiave li troveremo, piuttosto che gli scritti che lui ha fatto per i vari bollettini parrocchiali fino al notiziario Raphael. Ecco, questo ha creato, ecco, non pochi problemi, ma questo poi costituisce un po', come possiamo dire, ecco, fa parte del gioco, fa parte del mestiere, insomma, se no gli archivisti non servirebbero a niente, detto in parole povere. Ecco, quanto io vi ho già accennato ad alcuni temi, vorrei ribadire quelli che sono i temi principali che sicuramente chi ha conosciuto bene dal vivo Don Pierino non gli sono sfuggiti. Sicuramente il primo tema principale è la parola con la P maiuscola. Don Pierino era un innamorato della Bibbia, che conosceva molto ma molto bene, e contrariamente, non è che era uno che sottovalutava il Vangelo, anzi, credo che... però aveva una grande passione anche per l'Antico Testamento, che, voglio dire, da qui se non altro, giusto per fare un piccolo esempio, scaturiscono generalmente i nomi che lui ha dato sia alla comunità Mare, a Rafael, ma alle varie comunità, alle varie famiglie, alle varie iniziative, alle sue varie iniziative in campo sociale. Sicuramente un altro dei temi fondamentali che attraversa soprattutto le agende, perché ripeto, mentre il carteggio riguarda proprio la sua attività nelle tre parrocchie, le agende sono trasversali, comprendono tutti i temi che hanno interessato la sua vita. Ecco, oltre sicuramente all'interesse, a questa priorità della parola, e se mi è concesso vorrei fare un piccolo appunto, anche a Don Pierino, come a tanti altri sacerdoti attivi a livello, nel suo caso, di opere sociali, ma anche a livello edilizio, perché in tanti casi ciò ha voluto dire costruire degli appositi edifici, ristrutturarne altri, eccetera, veniva spesso, con ironia più o meno benevola, rimproverato di non fare il prete perché c'aveva il male del mattone. Ecco, sicuramente le agende fanno chiara luce su questo. Don Pierino avrà avuto anche il male del mattone, ma non ha mai smesso di fare il prete dalla prima riga della prima agenda all'ultima, con, direi, un'energia, una tenacia, una forza di volontà che sinceramente stupiscono. Ecco, il mio non vuole essere l'elogio, perché oggi è il 10° anniversario, quindi bisogna parlarne per forza bene, ma sicuramente questi scritti testimoniano veramente delle capacità di lavorare che io a livello personale invidio molto, perché continuare a fare il sacerdote, vabbè, in parrocchie magari non estremamente grandi, e però continuare con tutta una serie di attività di opere sociali di questo tipo, e non ha mai smesso sostanzialmente fino, credo, all'ultimo mese di vita. Ecco, tutta questa sua attività è stata poi sempre e permanentemente influenzata da Madre Giovanna, la fondatrice delle missionarie del Verbo Incarnato, che lui ha conosciuto molto bene, con la quale è stato sempre in grandi rapporti, era un po' la madre spirituale, e a questa madre, sia da viva ma anche dopo il suo decesso, dedica più di una volta, viene invitato a fare dei ricordi o scritti o delle conferenze, e sono sempre degli scritti estremamente affettuosi, ma anche pieni di gratitudine. Cioè, si capisce come questa donna, che peraltro anche altre persone che hanno avuto modo di conoscerla a livello toscano, di cui me ne hanno parlato come di un personaggio straordinario, ecco, si capisce da questi scritti, anche solo quelli preparatori di una conferenza, quanto ne sia stato legato e anche influenzato. Per il resto faccio solo qualche breve accenno a alcune cose che vi ho già detto. I ritiri spirituali, che chiaramente, predicava mensilmente a Mamre, ma mensilmente se ne occupava in parrocchia per le coppie di sposi, per i giovani degli oratori, sia dove lui materialmente esercitava, ma anche in altre parrocchie che lo chiamavano. E vorrei poi ricordare, perché è una parte, direi, almeno a me, ma anche dalle persone che conosco sconosciuta, i ritiri spirituali che lui per tantissimi anni ha predicato ai sacerdoti della provincia. Veniva chiamato dalla curia a livello di zona e lui se li preparava alla grande. Poi, se avremo tempo di vedere qualche immagine, Don Piero aveva anche, tra parentesi, un'invidiabile capacità di scrivere e di fare poche correzioni, e anche una bella scrittura, che non è poco, cioè nel senso che gli archivisti sono sempre grati a chi scrive bene, perché non è la stessa cosa leggere chi scrive bene o chi scrive male. Ecco, vorrei poi ricordare alcune cose che sono magari cose d'occasione, no? Le dediche, cioè qualcuno si sposa, nasce un bambino, qualcuno purtroppo muore, e Don Pierino è sempre presente, e soprattutto chiaramente con le persone che gli sono più vicine, no? Però anche i suoi elogi funebri non sono semplicemente per gli amici o per i parenti degli amici, ma tante volte egli si impegna in questi elogi funebri quando in parrocchia viene a mancare qualcuno che, per l'attività che ha svolto, ma anche perché era uno dei cosiddetti piccoli, no? Don Pierino dedica estremamente attenzione a valorizzare la vita di queste persone e per gli insegnamenti diretti o indiretti che ci hanno lasciato. A livello poi personale, una delle cose che a me più piace sono gli scritti in dialetto. Don Pierino, sapete, si firmava col suo nome vero, che era Pierino, battesimo e anagrafe, ma poi era Don Piero per gli amici, Pier Maria, a seconda un po' della sua fase spirituale. Quando però scriveva testi, liriche, commedie o quant'altro in dialetto, si firmava come Pierino del Supela, che credo fosse il termine dialettale con il quale era conosciuto fin da ragazzino nel suo paese. Ecco, solo lo studio o, come si dice, il riproporre alcune di queste cose scritte in dialetto apre una finestra diversa. Non perché in queste Don Pierino non sia profondo, ma lo è in una maniera molto diversa, e direi questo atteggiamento ironico-comico nei confronti della vita, che sapete meglio di me, che tante volte è bella e brutta, tragica e esaltante al tempo stesso, ecco, quando scriveva queste cose gli riusciva particolarmente bene, e anche questo, da quel che io ho visto, lo fa perlomeno fino al giornalino parrocchiale di Calcinato, quindi dagli anni 60, e lo fa sempre, dalle agende, ma anche dagli altri giornalini delle parrocchie in cui è stato. Chiaramente l'altro grande tema delle agende, direi se non la metà ma quasi, è quello collegato alle sue opere sociali, a questa attenzione per i piccoli, e in questi termini lui identificava soprattutto gli anziani, i minori e i disabili in generale, insieme ai disabili oserei dire ai malati in genere, perché devo dire con grande profondità e anche era un precursore dei tempi in tanti sensi, non solo perché ha cominciato a svolgere delle attività quando il pubblico arrancava, ed in questo è stato un promotore di tanti interventi a cui poi l'ASL, la provincia, i comuni eccetera hanno a loro volta promosso, perché Ma oltre a questo, Don Pierino manifesta proprio, secondo me, in tante situazioni anche una notevole preveggenza, cioè il non fermarsi alla retorica di base. Ve ne dico una che per motivi poi personali mi ha particolarmente coinvolto. Chi vive in un paese, soprattutto, quando si tratta di affrontare il problema degli anziani, non parlo degli anziani che stanno bene, che siamo tutti bravissimi ad assisterli, ma parlo degli anziani quando la loro gestione diventa un problema, se non serio, ma persino drammatico per le famiglie, soprattutto sicuramente perché le famiglie di oggi non è una famiglia allargata e le cure che necessitano, se non si è poi degli esperti, non si è in grado di erogarle. Ma Don Pierino queste cose non le dice adesso, che l'hanno capito quasi tutti, ma le diceva 30-40 anni fa, che la cura dell'anziano, è chiaro che l'anziano deve stare a casa sua, deve stare nella sua famiglia, lo sappiamo tutti, ma che la cura della persona anziana, piuttosto che gravemente disabile, può creare problemi talmente gravi che è inutile affrontarla con la retorica, spesso purtroppo molto diffusa anche in ambito parrocchiale, oh che scandalo, quello lì ha portato il nonno alla casa di riposo. In realtà Don Pierino aveva capito molto bene quando situazioni così difficili potevano addirittura fare letteralmente scoppiare delle famiglie che si sacrificavano finché potevano, ma oggettivamente la resistenza umana non è infinita. E questo devo dire che mi ha colpito molto per gli anni in cui lui ha cominciato a fare queste osservazioni, queste considerazioni. Questo per dire quanto le sue decisioni non erano solo animate da vogliamoci bene, il Vangelo, siamo buoni, e chiaramente dando una testimonianza cristiana dobbiamo anche dobbiamo fare questo genere di cose, ma erano proprio ancorate a uno sguardo sulla realtà estremamente realistico, non solo effimero di grandi cose, tanti belli ideali che spesso quando poi si esagera finiscono solo in parole. Ecco, Don Pierino aveva una grande concretezza, i suoi scritti lo dimostrano palesemente e credo che lo dimostrino poi anche i risultati. Ecco, quindi chiaramente questi scritti, soprattutto sulla nascita degli ambulatori Raphael e poi da Raphael sullo sviluppo del progetto Laudato Si di Rivoltella, sono chiaramente tantissimi. Vanno dalla minuta della lettera con cui chiede ai padri, ai francescani che erano i proprietari del vecchio seminario, a tutto il dibattito che io chiaramente lo conosco io dalla stampa, credo che vista un po' l'età la maggior parte di voi come me avrà in parte seguito tutto il dibattito collegato alla nascita dei primi ambulatori Raphael, che è stata estremamente contrastata per motivi i più svariati, ecco, che però si possono spesso riassumere nell'opposizione, appunto nei preconcetti, a volte nell'ottusità con cui si affrontano, e forse concedetemi anche la superficialità con cui si affrontano determinate tematiche. Ora a Don Pierino si possono rivolgere tante critiche, ma di certo non era superficiale, oltre ad essere persona intelligente e preparata, e quindi con questa tenacia e con questo impegno alla fine in queste opere ci sono, insomma, non occorre che le illustri io, perché la loro attività, l'importanza che hanno avuto a livello piccolo e grande nella nostra provincia, credo che ormai sia nota a tutti. Ecco, accanto però a queste cose somme si va anche a cose molto più semplici. Quando viene fondata Radio Raphael, non a caso fondata da Don Pierino proprio qua, Don Pierino per un paio d'anni scrive personalmente i bollettini, il giornale radio, bollettini ma non solo sulle vicende locali o delle sue attività, ma anche bollettini sugli avvenimenti internazionali, ecco, cosa che fa parte delle cose, ecco, che mi ha molto colpito, perché chiaramente anche se non fossero firmati non poteva che essere lui, insomma, a scrivere queste cose. Poi però sa, queste cose, diciamo così, più elevate, più impegnative anche in termini di scritti, si accompagnano anche a cose minime, i testi della meditazione di un rosario, piuttosto che quelli della Via Crucis Quaresimale, perché in realtà come vi ho anticipato, Don Pierino non smette mai di fare il prete, ma non lo fa con i sussidi delle edizioni paoline, che non c'è mica niente di male, adesso parliamoci chiaro, ma sempre ed in ogni circostanza personalizza i suoi interventi, che non è solo la personalizzare chiaramente la predica della domenica in cui viene spiegato il Vangelo, è ovvio, ma anche in cose minime come può essere quella di organizzare una via crucis, ci sono tanti bei sussidi a stampa, non è che tutti i sacerdoti si mettono lì a scriverli, anche perché, ma non solo i sacerdoti, credo noi stessi, non avremmo né il tempo né le modalità per poterlo fare. Ecco, anche questo chiaramente connota tutto questo suo impegno, chiamiamolo così, scrittorio. Poi, chiaramente, quello che a me, sia per la mia personale formazione, sia per gli interessi poi che ognuno di noi sviluppa nel corso della sua vita, e con questo vorrei, direi che concludo perché poi ci sono anche interventi interessanti, che tutta questa sua attività, sia attività, chiamiamolo così, di formazione religiosa nei confronti o di guida religiosa delle parrocchie o delle comunità che gli sono state affidate, sia nello svolgere le sue opere sociali, Don Pierino ha sempre comunque, oltre alla Bibbia, questa stella polare, magari mai ufficialmente dichiarata, perché per lui deriva dall'impegno cristiano, dall'impegno civile. E Don Pierino su questo non transige, non molla, è sempre, diciamo così, in prima linea. Quando arriva in una parrocchia è coinvolto dalla realtà di quella parrocchia, e quindi le discussioni non solo su, come si dice, sulla possibilità di aprire o no l'ambulatorio Afael, ma per esempio mi viene in mente il dibattito, credo a Berlingo, sul mantenimento o meno, sulla trasformazione o meno in statale di una vecchia scuola materna ente morale, per tutti i problemi, cioè per tutte le questioni che questo sottintendeva. Poi chiaramente l'impegno civile si declina in tante cose, ovvio, un'opposizione radicale, talvolta anche feroce. Don Pierino sapeva essere anche sanguigno, se era il caso, no? Contro le lentezze burocratiche, io le chiamo in ambito sociosanitarie, ma è che lui con quelle si è scontrato e quindi con quelle tra virgolette, ha litigato, ma a livello poi parrocchiale, cioè l'estromissione del sacro dall'educazione dei giovani non era sicuramente per lui una questione secondaria, e Don Pierino non ha mai mollato, ha continuato a scrivere i ritiri piuttosto che a organizzare incontri per i ragazzi, ce ne fossero tanti o ce ne fossero pochi, cioè la cosa non è che lo abbia mai fermato né condizionato, ecco, e tutto questo lo ha fatto con, come posso dire, come credo di aver già ripetuto, insomma l'ha fatto con una grande tenacia, con una grande intraprendenza, sicuramente anche con delle capacità, si accennava prima, ognuno di noi ha delle doti, alcune ce le siamo costruite, sviluppate con grande sforzo, altre se uno non le ha, non le ha, insomma, diceva che se uno non è nato con un cuor di leone, difficilmente gli viene, è vero che a volte in circostanze straordinarie, ecco, si manifestano doti che nessuno pensava di avere, però direi che nel caso di Don Pierino sicuramente delle doti di fondo non comuni c'erano in tutti un po' in tutti i settori. Ecco, la mia conclusione, che in questo momento magari vorrei lasciarla dopo alla lettura, la mia conclusione l'ho utilizzata per l'articolo sul giornalino di Raphael. È un suo breve pensiero che lui scrive nel 2005, quindi era già stato pensionato, tra virgolette, da parroco, poteva muoversi molto più liberamente, ha continuato a collaborare con la parrocchia, ritiri, giovani, anziani, cioè non è che abbia mai mollato, però lo faceva sicuramente con un minore impegno e senza la cosiddetta responsabilità diretta. Tra le tante ha continuato anche a collaborare con il giornalino e a me è piaciuto molto, l'abbiamo anche fotografato, poi se ci sarà tempo lo vedremo, questo articolo del 2005 che mi sembra un po' un suo riassunto, un riassunto che lui fa della sua lunga attività, che paragona sostanzialmente a una continua e infinita partita di calcio che lui ha combattuto con tutte le squadre, cioè lui ha combattuto sempre con la stessa squadra, contro tutte le squadre possibili e immaginabili che gli sono capitate, qualche volta ha vinto, dice qualche volta ho perso, mi sono stati dati i massimi onori, ma tirate anche le uova marce, e dice adesso, a distanza di qualche anno, non sono più io che gioco direttamente in campo, ma io seguo il gioco dalla tribuna, so per chi tifare, no? E questo dice è sostanzialmente il mio nuovo ruolo. Ecco, mi piace ricordare questo breve testo proprio oggi, che è il suo decimo anniversario di morte, perché credo che comunque Don Pierino da qualche tribuna continua a tifare per noi e per tutti quelli che operano sulle cose che a lui sono sempre stati a cuore. Per me, grazie.